Lezione 44esima del Sacramento della Penitenza. Che cosa è il Sacramento della Penitenza?
Il Sacramento della Penitenza è quella funzione nella quale chi ha peccato dopo il battesimo confessa i suoi peccati al vescovo o al prete destinato dal vescovo e questi, giudicando che il peccatore sia pentito, gli impone una penale soddisfazione e lo assolve in nome della Santissima Trinità per l'autorità ricevuta da Gesù Cristo.
In qual maniera questa funzione segna e rappresenta la grazia?
Questa funzione segna e rappresenta la grazia poiché il giudizio e l'assoluzione che dà il sacerdote esternamente in terra è segno e rappresentazione efficace del giudizio e della soluzione interna ed occulta che dà Dio stesso in cielo.
Onde sapete voi che il peccatore prosciolto dalle sue colpe dal sacerdote rimanga prosciolto da Dio stesso?
Io so che il peccatore prosciolto dalle sue colpe dal sacerdote rimane prosciolto da Dio stesso per quelle parole di Gesù Cristo. In verità vi dico, tutte quelle cose che voi avete legate sopra la terra saranno legate anche in cielo, e quelle che avrete slegate sopra la terra saranno slegate anche in cielo.
Qual è dunque la grazia che riceve l'uomo mediante il sacramento della penitenza?
La grazia che riceve l'uomo mediante il sacramento della penitenza consiste, primo, nel perdono dei peccati, secondo, nella remissione della pena eterna, terzo, nell'abito della santità o grazia santificante del quale Dio di nuovo lo adorna.
Che cosa si richiede per ricevere fruttuosamente il sacramento della penitenza?
Per ricevere fruttuosamente il sacramento della penitenza si richiedono cinque cose, oltre la fede nella virtù del sacramento.
Quali sono queste cinque cose?
Queste cinque cose sono, primo, l'esame di coscienza, secondo, il dolore, terzo, il proponimento, quarto, la confessione, quinto, la soddisfazione.
Ma prima di tutto che cosa dobbiamo fare?
Prima di tutto dobbiamo pregare di cuore il Signore a darci il lume dell'intelletto per conoscere tutti i nostri peccati e forza alla volontà per detestarli.
Dobbiamo noi pregare molto o poco?
Se abbiamo un vero desiderio di ottenere per mezzo della confessione la remissione dei peccati, dobbiamo pregare molto e non aspettare il giorno della confessione, ma farlo anche prima, e spesso e di cuore.
Perché ci si raccomanda di pregare tanto?
Ci si raccomanda di pregare tanto perché senza la grazia del Signore noi non ci possiamo convertire. E questa grazia è così grande che merita bene che noi la domandiamo incessantemente e con tutta l'attenzione.
All'orazione che cosa si dovrebbe aggiungere?
All'orazione si dovrebbe aggiungere l'esercizio della mortificazione cristiana, specialmente in quelle cose che riguardano i peccati commessi.
E perché all'orazione dovremmo aggiungere la mortificazione?
All'orazione dovremmo aggiungere la mortificazione perché la mortificazione rende più efficace presso Dio l'orazione e, distaccando il nostro cuore dai piaceri di questa vita, lo dispone a convertirsi a Dio.
Lezione 45esima, continuazione. Dell'esame, del dolore e del proponimento. Che cosa è l'esame di coscienza?
L'esame di coscienza è una diligente ricerca che si fa dei peccati commessi dopo il battesimo, o dopo l'ultima assoluzione degnamente ricevuta, al fine di confessarli al sacerdote.
Come dobbiamo fare questo esame?
Dopo invocato lo Spirito Santo, dobbiamo fare ricerca dei peccati da noi commessi coi pensieri, coi desideri, con le parole, con le opere e con le omissioni, contro i comandamenti di Dio, contro i precetti della Chiesa e contro tutti gli altri nostri obblighi.
Sopra quale altra cosa ancora dobbiamo esaminarci?
Dobbiamo ancora esaminarci sopra le abitudini cattive e sopra le occasioni del peccato.
Dobbiamo ricercare anche il numero dei peccati?
Se i peccati sono mortali, dobbiamo ricercarne anche il numero.
Chi non ne trova il giusto numero, che cosa deve fare?
Chi non ne trova il giusto numero deve appigliarsi a quel numero che più si accosta al vero, oppure andar considerando quanto tempo ha continuato in quel peccato e presso poco quante volte al mese in esso è caduto, quante volte alla settimana o quante volte al giorno.
Oltre al numero dei peccati, dobbiamo ancora notare qualche circostanza?
Oltre al numero dei peccati, dobbiamo notare quelle circostanze che mutano la specie o aggravano molto la malizia del peccato.
Dobbiamo ancora esaminarci sopra i peccati veniali?
Non è rigorosamente obbligatorio farlo, ma è però bene esaminarci anche sopra i peccati veniali e specialmente sopra quelli che più aggravano la coscienza e che sono stati commessi con volontà deliberata.
È facile distinguere se un peccato è mortale o veniale?
In molti casi è difficilissimo, e perciò ogni buon cristiano deve essere sollecito di esaminarsi bene e di aprire interamente la sua coscienza al confessore.
Quale diligenza si deve usare nell'esame?
Nell'esame si deve usare quella diligenza che si userebbe in un affare di grande importanza.
Quanto tempo deve impiegarsi nell'esame?
Nell'esame deve impiegarsi più o meno tempo secondo il bisogno, cioè secondo il numero, la qualità dei peccati che aggravano la coscienza e secondo il tempo passato da che uno si è confessato.
Come si può facilitare questo esame?
Si può facilitare con fare ogni giorno un esame di coscienza prima di andare a dormire, o anche fra il giorno, in mezzo al lavoro, se non si può la sera, pensando ai luoghi in cui siamo stati, alle persone con cui abbiamo trattato, ai discorsi fatti o ascoltati, alle cose nelle quali ci siamo occupati.
Lezione 46esima, continuazione, del dolore e del proponimento. Che cosa è il dolore?
Il dolore, che si chiama anche contrizione, è un rincrescimento d'aver offeso Dio e una detestazione dei peccati commessi.
Quale deve essere la contrizione?
La contrizione deve essere interna, soprannaturale, grande sopra ogni cosa ed universale.
Quando è interna la contrizione?
La contrizione è interna quando non è solamente nella bocca, ma anche nel cuore.
Quando è soprannaturale la contrizione?
La contrizione è soprannaturale quando il peccatore è mosso al pentimento dalla grazia dello Spirito Santo per motivi soprannaturali.
Quando è puramente naturale la contrizione?
La contrizione è puramente naturale quando il peccatore si pente dei peccati per motivi meramente naturali, come ad esempio perché il suo peccato gli recò vergogna o danno temporale.
È sufficiente la contrizione puramente naturale per ottenere da Dio il perdono?
No. La contrizione puramente naturale non è sufficiente per ottenere da Dio il perdono.
Quante specie di contrizione soprannaturale vi sono?
Vi sono due specie di contrizione soprannaturale, perfetta e imperfetta.
Qual è la contrizione perfetta?
La contrizione perfetta è una detestazione soprannaturale del peccato commesso per motivo di aver disubbidito a Dio, sovrano Signore, e sommo bene, degno di essere ubbidito ed amato sopra ogni cosa.
Che cosa si deve fare per eccitare in noi la contrizione perfetta?
Per eccitare in noi la contrizione perfetta si deve, primo, considerare chi sia Dio a cui noi abbiamo disubbidito peccando. Secondo, domandare a Dio stesso la grazia della perfetta contrizione. Terzo, esercitarsi a fare di frequente e somiglianti atti di contrizione.
Che cosa opera la contrizione perfetta?
La contrizione perfetta opera la remissione dei peccati in coloro che hanno volontà di confessarsi tosto che sarà loro possibile.
Che cosa è la contrizione imperfetta, ossia l'attrizione?
La contrizione imperfetta, ossia l'attrizione, è una detestazione soprannaturale del peccato commesso per il motivo di avere perduto il paradiso e meritato l'inferno, con una volontà risoluta di non commettere più alcun peccato.
Che cosa opera la contrizione imperfetta?
La contrizione imperfetta o attrizione dispone l'anima alla giustificazione, essendo anch'essa un dono di Dio ed un impulso dello Spirito Santo, il quale, per verità, non abita ancora nell'anima del peccatore, ma lo muove, onde, con questo aiuto, si incammina a ricevere nel sacramento della penitenza la grazia santificante di Dio.
Quando è grande sopra ogni cosa la contrizione?
La contrizione è grande sopra ogni cosa quando il peccatore si duole di aver violato la legge di Dio più che di aver perduto tutto il mondo.
Perché la contrizione deve essere sì grande?
La contrizione deve essere così grande perché il peccato è il maggiore di tutti i mali.
Quando è universale la contrizione?
La contrizione è universale quando si estende sopra tutti i peccati senza eccettuarne alcuno.
Che cosa è il proponimento?
Il proponimento è una ferma risoluzione di non peccare mai più.
A che deve essere risoluto colui che ha un sincero proponimento di non più peccare?
Colui che ha un sincero proponimento di non più peccare deve essere risoluto, prima, di fuggire i peccati e i pericoli prossimi di peccare. Secondo, di resistere a tutte le inclinazioni e tentazioni al peccato. Terzo, di restituire la roba ad altri e riparare gli scandali e i danni cagionati al prossimo nell'onore e in qualunque altro modo. Quarto, di perdonare di cuore, per amore di Gesù Cristo, a tutti i suoi nemici. Quinto, di adempiere esattamente tutti gli obblighi del proprio stato.
Lezione 47esima, continuazione della confessione. Dopo esservi ben disposto alla confessione con l'esame, col dolore e col proponimento, che cosa farete?
Dopo essermi ben preparato con l'esame, col dolore e col proponimento, andrò a fare la mia confessione.
Che cosa è la confessione?
La confessione è l'accusa dei suoi peccati che il peccatore contrito fa ad un sacerdote, che ha il potere di amministrare il sacramento della penitenza per ottenere dal medesimo l'assoluzione sacramentale.
Che condizioni deve avere la confessione?
La confessione deve essere umile, intera e sincera.
Quando è umile la confessione?
La confessione è umile quando il penitente sta davanti al suo confessore come un reo sta davanti al suo giudice, anzi, come davanti a Dio stesso, con grande sottomissione e confusione di aver peccato.
Quando è intera la confessione?
La confessione è intera quando il peccatore con esattezza si accusa il confessore di tutti i suoi peccati non ancora confessati ed assolti, in quella maniera in cui egli, dopo un diligente esame di coscienza, li conosce.
Quando è sincera la confessione?
La confessione è sincera quando il penitente dichiara i suoi peccati senza doppiezza alcuna, quali li conosce, senza scusarli o diminuirli o accrescerli, confessando i certi per certi, i dubbi per dubbi.
È valida la confessione quando il peccatore, per timore o per vergogna, tace nel confessarsi un peccato grave?
Quando il peccatore, nel confessarsi, tace volontariamente un peccato grave per timore o per vergogna, o per altra simile cagione, egli fa una confessione invalida e commette di più un nuovo peccato, cioè un sacrilegio.
Che cosa deve fare il peccatore, il quale ha taciuto con animo deliberato o per negligenza colpevole nella confessione un peccato grave?
Il peccatore, il quale ha taciuto con animo deliberato o per negligenza colpevole nella confessione un peccato grave, deve confessare il peccato taciuto ed inoltre, primo, deve accusarsi in quante confessioni abbia egli taciuto questo peccato. Secondo, deve ripetere la confessione nella quale tacque il peccato ed anche tutte le altre confessioni posteriori a quella nelle quali si sia accusato di peccati gravi. Terzo, deve confessare, se abbia ricevuto in questo stato, il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e quante volte, e se abbia ricevuto altri sacramenti.
Vi è anche obbligo di confessare i peccati veniali?
Non vi è obbligo di confessare i peccati veniali, ma tuttavia è molto utile il confessarli.
Come si deve esprimere il peccatore nella confessione?
Il peccatore nella confessione si deve esprimere con parole chiare e decenti, per quanto è possibile, con voce bassa, in modo che non sia inteso dai circostanti, e senza scoprire i peccati degli altri.
Che cosa deve fare il penitente prima di cominciare a confessare i suoi peccati?
Prima di cominciare a confessare i suoi peccati, il penitente deve inginocchiarsi e, fattosi il segno della croce, dire al confessore: «Prego vostra paternità di darmi la santa benedizione, acciò che io possa bene ed interamente confessare i miei peccati».
Che cosa deve fare il penitente dopo di aver ricevuto la benedizione del sacerdote?
Dopo aver ricevuto la benedizione del sacerdote, il penitente dirà come segue: «Io, povero peccatore, mi confesso a Dio Onnipotente, a Maria sua Madre Santissima, a tutti i santi e a voi, Padre, invece di Dio, che dal tempo della mia ultima confessione, fatta da me, sono ora qui», accennerà il tempo passato dopo essersi confessato l'ultima volta. «Ho peccato molte volte con pensieri, con parole e con opere, e in particolare poi mi accuso che io», qui comincerà a confessare i suoi peccati.
Come terminerà la sua confessione?
Terminerà la sua confessione con le seguenti o simili parole: «Di questi e di tutti gli altri miei peccati che non ricordo e di quelli che io stesso ho commesso, ovvero che sono stato causa che altri commettano, mi dolgo di cuore perché con essi ho offeso Dio, il mio sovrano Signore e sommo bene. Propongo fermamente di non mai più peccare e di fuggirne tutte le occasioni e supplico vostra paternità di impormi la santissima penitenza e di darmi l'assoluzione.
E dopo tutto ciò che cosa farà?
Dopo tutto ciò, se il confessore lo interroga di qualche cosa, gli risponderà adeguatamente con sincerità. Ascolterà gli avvisi che gli darà, riceverà da lui umilmente la penitenza con intenzione di farla e mentre riceve l'assoluzione rinnoverà l'atto di contrizione.
Che cosa farà dopo aver ricevuto l'assoluzione?
Dopo aver ricevuto l'assoluzione, si ritirerà in disparte, ringrazierà il Signore della misericordia che gli ha usata, farà la penitenza e si profitterà degli avvisi datagli dal confessore.
Debbono i confessori dar sempre l'assoluzione a quelli che si confessano?
I confessori debbono dare l'assoluzione solamente a tutti quelli che giudicano essere ben disposti per riceverla.
Possono dunque differirla o negarla qualche volta?
Non solamente possono, ma debbono differirla o negarla in certi casi per non profanare il Santo Sacramento.
Chi sono coloro che debbono riguardarsi come mal disposti, ai quali d'ordinario il confessore deve negare o differire l'assoluzione?
Coloro che debbono riguardarsi come mal disposti, ai quali d'ordinario il confessore deve negare o differire l'assoluzione, sono principalmente, primo, coloro che non sanno i misteri principali della fede o trascurano di imparare le altre cose della dottrina cristiana che sono obbligati a sapere secondo il loro stato. Secondo, coloro che sono gravemente negligenti nel fare l'esame di coscienza o non danno segni di dolore o di pentimento. Terzo, coloro che non perdonano di cuore ai nemici. Quarto, coloro che non restituiscono, potendo, la roba ad altri o la reputazione tolta. Quinto, coloro che non si emendano dalle loro abitudini cattive. Sesto, coloro che non lasciano l'occasione prossima del peccato. Settimo, gli scandalosi e i pubblici peccatori, come i pubblici usurai e tutte quelle persone che esercitano qualche mestiere infame.
Non è troppo rigoroso il confessore che differisce l'assoluzione al penitente non credendolo ancora ben disposto?
Non è troppo rigoroso un tale confessore, anzi, si mostra molto caritatevole, regolandosi come un buon medico che tenta tutti i rimedi, anche disgustosi e dolorosi, per salvare la vita dell'ammalato.
Ma il peccatore, al quale viene differita o negata l'assoluzione, dovrà disperarsi e ritirarsi affatto dalla confessione?
Il peccatore al quale viene differita o negata l'assoluzione non deve disperarsi o ritirarsi dalla confessione, ma deve umiliarsi, riconoscere il suo deplorevole stato, approfittare dei buoni consigli che il confessore gli propone e seguirli e così metterci in stato di meritare l'assoluzione.
Che cosa accade a quelli che cercano confessori che li adulino e li lusinghino?
A quelli che cercano confessori che li adulino e li lusinghino, accade ciò che dice il Signore. Se un cieco conduce un altro cieco, cadono ambedue nella fossa, cioè tanto il confessore quanto il peccatore corrono pericolo di dannarsi.
E perché?
Perché il peccatore fa una cattiva confessione e si avvezza a non usare i necessari rimedi per astenersi dal peccato. E il confessore manca all'obbligo suo di procurare la salvezza del peccatore.
Che cosa deve dunque fare un vero penitente?
un vero penitente deve raccomandarsi molto a Dio per la scelta di un confessore pio, dotto e prudente, e poi deve mettersi nelle mani di lui e sottomettersi a lui come al suo giudice ed al medico.
Lezione 48esima. Continuazione della soddisfazione. Che cosa è la soddisfazione?
La soddisfazione, che si dice anche penitenza, sono quelle opere penali che il sacerdote ingiunge al peccatore in pena dei suoi peccati.
Le opere penali che fa l'uomo possono soddisfare a Dio offeso?
Le opere penali che fa l'uomo possono soddisfare a Dio offeso purché egli sia cristiano e le faccia con la debita condizione.
Perché dite voi che le opere penali che fa l'uomo possono soddisfare a Dio offeso purché egli sia cristiano?
Dico che le opere penali che fa l'uomo possono soddisfare a Dio offeso purché egli sia cristiano, perché il cristiano, mediante i sacramenti del battesimo e della cresima, ha ricevuto il carattere col quale partecipa al sacerdozio di Cristo, e perché, quando offre a Dio delle opere penali, queste acquistano un valore soprannaturale e, in certo modo, infinito per i meriti di Gesù Cristo.
E qual è la condizione che si richiede perché le opere penali che fa il cristiano possano soddisfare alla giustizia di Dio offesa dal peccato?
La condizione che si richiede perché le opere penali che fa il cristiano possano soddisfare alla giustizia di Dio offesa dal peccato è questa: che chi fa quelle opere sia veramente contrito e che vi abbia aggiunto il sacramento della penitenza, nel quale il sacerdote a nome di Dio gli determina la misura della soddisfazione e lo assolve dalle colpe.
Ma se Cristo Salvatore ha soddisfatto la divina giustizia con la sua morte, quale necessità c'è che i peccatori facciano altre opere di penitenza?
È necessario che i peccatori facciano opere di penitenza quantunque Cristo abbia soddisfatto alla divina giustizia sovrabbondantemente con la sua morte, perché Gesù Cristo non vuole comunicare i suoi meriti se non a condizione che gli uomini usino dei sacramenti da lui istituiti e uniscano le loro penitenze alle sue, conformandosi a lui per quanto è possibile e cooperando anch'essi con lui alla propria salvezza.
Nel sacramento della penitenza, dunque, viene rimessa ogni pena del peccato?
Nel sacramento della penitenza viene rimessa la colpa e la pena eterna del peccato, ma non ogni pena temporale, che anzi, questa viene ingiunta dal sacerdote a meno che il peccatore non sia nella impossibilità di eseguirla.
Quando si deve fare la penitenza imposta dal confessore?
La penitenza imposta dal confessore, se il confessore non ha assegnato alcun tempo, si deve fare al più presto e procurar di farla in stato di grazia.
Come si deve fare?
Ella si deve fare intiera e con devozione.
La penitenza che dà il confessore basta sempre per cancellare la pena temporale dovuta ai peccati?
La penitenza che dà il confessore per l'ordinario non basta cancellare la pena temporale dovuta ai peccati, per mancanza di disposizione nel penitente. E perciò bisogna procurare di supplire con altre opere di penitenza volontarie.
Quali sono le opere di penitenza?
Le opere di penitenza si possono ridurre a tre, cioè alla preghiera, al digiuno e all'elemosina.
Che Che cosa intendete voi qui per preghiera?
Per preghiera intendo ogni sorta di esercizi di pietà.
Che cosa intendete per digiuno?
Per digiuno intendo ogni sorta di mortificazione.
E per elemosina?
Per elemosina intendo qualsiasi opere di misericordia spirituale e corporale.
Quelli che muoiono dopo aver ricevuto l'assoluzione, ma prima d'aver pienamente soddisfatto la pena dovuta alla giustizia di Dio, o essersi interamente purgati dalle colpe veniali, vanno in luogo di salvazione?
Quelli che muoiono dopo aver ricevuto l'assoluzione, ma prima d'aver pienamente soddisfatto la pena dovuta alla giustizia di Dio, o d'essersi interamente purgati dalle colpe veniali, vanno al purgatorio, per ivi soddisfare alla pena che loro rimane da fare e purificarsi interamente.
Che altro deve fare il penitente dopo la confessione?
Il penitente, dopo la confessione, deve riparare più presto che può al male che ha fatto, restituendo al prossimo il mal tolto e rendendogli il suo onore, se non l'ha fatto prima, come avrebbe dovuto. Così pure chi ha dato scandalo deve rimediarvi.
Come si può rimediare allo scandalo dato al prossimo?
Si può rimediare allo scandalo dato al prossimo togliendo il motivo dello scandalo, se tuttavia esiste, ed edificando col buon esempio quelli a cui lo scandalo fu dato.
In qual maniera si deve soddisfare al prossimo quando è stato da noi offeso?
Si deve soddisfare al prossimo, quando è stato da noi offeso, col domandargli perdono o con prestargli qualche altra conveniente riparazione dell'offesa.
Ditemi, per ultimo, quali sono i frutti di una santa confessione?
I frutti di una santa confessione, fra gli altri, sono questi. Primo, ci rimette tutti i peccati commessi e ci dà la grazia di Dio. Secondo, ci restituisce la pace e la quiete della coscienza. Terzo, ci riapre le porte del paradiso e commuta la pena eterna dell'inferno in una temporale. Quattro, ci preserva dalle ricadute. Quinto, ci rende capaci delle sante indulgenze.
Lezione 49esima. Delle indulgenze. Che cosa è l'indulgenza?
L'indulgenza è la remissione della pena temporale che resta a farsi dal peccatore o nella vita presente o nella futura dopo che ha ottenuto la remissione delle colpe e della pena eterna.
Quante specie di indulgenze vi sono?
Vi sono due specie di indulgenze, cioè indulgenze plenarie e non plenarie.
Che cosa è l'indulgenza plenaria?
L'indulgenza plenaria è la remissione di tutta la pena temporale che resta a fare al peccatore.
Che cos'è l'indulgenza non plenaria?
L'indulgenza non plenaria è la remissione non di tutta, ma di una parte della pena temporale che resta a fare al peccatore.
Che cosa si richiede per guadagnare le indulgenze?
Per guadagnare le indulgenze si richiede, primo, che l'uomo sia in stato di grazia, secondo, che adempia le condizioni prescritte.
Lezione 50esima. Del sacramento dell'estrema unzione. Che cosa è il sacramento dell'estrema unzione?
Il sacramento della estrema unzione, che si chiama anche olio santo, è una funzione ordinata dal Salvatore che consiste nell'ungere che fa il sacerdote con l'olio santo gli infermi, recitando intanto sopra di essi delle preghiere prescritte.
In qual maniera questa funzione segna e rappresenta la grazia?
Questa funzione segna e rappresenta la grazia perché l'olio con cui si unge il corpo dell'infermo a modo di medicamento rappresenta la medicina interna, cioè la grazia che medica le infermità dell'anima, che sono i peccati veniali, e le conseguenze lasciate dai peccati mortali dopo che sono stati perdonati, fra le quali conseguenze è da considerarsi la debolezza di operare il bene.
Qual è dunque la grazia che riceve l'uomo mediante l'estrema unzione?
La grazia che riceve l'uomo mediante l'estrema unzione consiste, primo, nella guarigione di quelle infermità dell'anima che sono le reliquie dei peccati. Secondo, in un sollevamento di spirito che rimane rinforzato contro le tentazioni diaboliche e il terrore della morte. Terzo, e in un sollevamento anche di corpo, dietro a cui talvolta viene la sanità corporale.
Da dove l'olio unito alle preghiere può avere tanta virtù che toccando il corpo guarisca anche le infermità dell'anima?
L'olio unito alle preghiere riceve tanta virtù che toccando il corpo guarisce anche le infermità dell'anima dall'onnipotenza del Salvatore e dal diritto che il Salvatore si acquistò con la sua morte di distribuire i suoi doni a salvezza degli uomini.
In qual maniera il Salvatore comunica la sua virtù onnipotente all'olio santo in sollievo e salvezza degli infermi?
Il Salvatore comunica la sua virtù onnipotente all'olio santo in sollievo e salvezza degli infermi mediante la sua umanità in una maniera invisibile e ineffabile.
Come deve prepararsi l'infermo a ricevere l'estrema unzione?
L'infermo deve prepararsi a ricevere l'estrema unzione mettendosi in stato di grazia col mezzo del sacramento della penitenza, ovvero, quando non si possa confessare, con un atto di perfetta contrizione dei suoi peccati. Deve, oltre di ciò, eccitare in sé una viva fede nella virtù del sacramento e una rassegnazione ad ogni divino volere.
Il sacramento dell'estrema unzione è necessario per salvarsi?
Il sacramento dell'estrema unzione non è necessario per salvarsi, ma l'infermo cristiano deve avere una somma premura di riceverlo per le meravigliose grazie che esso ha congiunte.
Lezione 51esima del sacramento del matrimonio. Che cosa è il sacramento del matrimonio?
Il sacramento del matrimonio è quella funzione ordinata dal Salvatore per la quale l'uomo e la donna cristiana contraggono insieme una perpetua unione maritale.
In qual maniera questa funzione segna e rappresenta la grazia?
Questa funzione segna e rappresenta la grazia perché l'unione perpetua dell'uomo e della donna significa l'unione perpetua di Cristo col corpo dei suoi fedeli, il qual corpo si chiama la Chiesa. E i figli carnali che acquistano gli sposi dall'unione maritale rappresentano i figli spirituali che acquista Dio e la Chiesa mediante la santificazione e la buona educazione di quei figli che nascono.
Qual è dunque la grazia che ricevono quelli che si maritano mediante il sacramento del matrimonio?
La grazia che ricevono quelli che si maritano mediante il sacramento del matrimonio si è quella, prima, di vivere santamente insieme fino alla morte. Secondo, di piantare una famiglia benedetta con prosperità spirituali e temporali. terza, è di rendere i figli, che da loro nasceranno, veri figli di Dio, mediante una buona educazione.
Che cosa debbono fare quelli che vogliono ricevere il sacramento del matrimonio?
Quelli che vogliono ricevere il sacramento del matrimonio debbono prima mettersi in grazia di Dio col ricevere il sacramento della penitenza e prepararsi con la purità del cuore e con la orazione.
Che cosa oltre a ciò devono fare?
Dopo precedute le tre pubblicazioni prescritte, debbono scambievolmente darsi il consenso di legarsi in matrimonio alla presenza di due testimoni e avanti il proprio parroco, che a nome di Dio e della Chiesa riconosce e benedice la indissolubile loro unione.
Quali sono gli obblighi vicendevoli dei maritati?
Gli obblighi vicendevoli dei maritati sono, primo, che essi vivano pacificamente e cristianamente insieme sino alla morte, senza che mai uno abbandoni l'altro nelle avversità. Secondo, che il marito ami e nutra la sua moglie come il proprio corpo, e all'incontro che la moglie sia ubbidiente al marito in tutto ciò in cui non vi sia peccato. Terzo, che scambievolmente osservino la fedeltà coniugale.
Quali sono gli obblighi dei maritati verso i loro figli?
Gli obblighi dei maritati verso i loro figli sono, primo, di nutrirli e di allevarli. Secondo, di dar loro una cristiana e santa educazione. Terzo, di lasciar loro in mano un onesto mezzo di sussistenza.